Voglio dare il benvenuto a un amico di TMV Radio di A Tutta C, Mister Marco Banchini. Buongiorno Mister, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Allora, Mister, abbiamo parlato prima durante con Matteo Ferri di tutto C, di questo momento di campionato in cui sono arrivate e stanno arrivando delle penalizzazioni. Ieri c'è stata un punto di penalizzazione per il Catania, uno per la Turris, e quella più importante sarà la penalità in arrivo per il Taranto. Si parla di 6 punti. Ecco, una penalità del genere, partirei da questo, per una squadra in difficoltà, perché è inutile negarlo, come il Taranto. Ecco, che segnale è? Cosa ci si può aspettare dal campionato del Taranto?
Ma guardi, mi dispiace dirlo perché poi mi fa ricordare appunto dei mesi difficili, però sono situazioni che ho vissuto in quest'ultimo anno ad Alessandria e far lavorare
Sì.
la squadra con le penalizzazioni è veramente complicato. Complicato ancora di più quando magari fai dei risultati e poi questi punti sul campo ti vengono tolti. Il Taranto già l'anno scorso ha avuto questo problema quando la squadra andava benissimo, posso immaginare che insomma sia complicato tenere, come si dice, la barra dritta, però questa è una banalità. La vera criticità, secondo me, è che dai giocatori, dagli allenatori, addetti ai lavori, fare sport tutti i giorni è difficile, già per un discorso motivazionale, un discorso personale, ogni giorno è diverso. Queste cose che poi sono un po' all'esterno di quello che è la nostra sfera di lavoro sono veramente difficili da gestire.
Tra l'altro, a parte qui si parla tra l'altro di una penalizzazione importante, purtroppo tutto questo ha fatto riferimento a Alessandria, quindi una ferita, mister
Certo.
Banchini. Tutto questo in una situazione in cui non c'è un proprietario, perché quello che c'è è in uscita, hai all'orizzonte, cioè tra 2 mesi, la certezza di dover lasciare anche il tuo stadio. Quindi c'è una somma di problematiche che in questo momento sono dei macigni e credo che se non arriverà presto un nuovo proprietario, il nuovo proprietario, mister, porta magari nuovo entusiasmo, può portare nuovi acquisti, cioè serve un qualcosa di forte che rimotivi, riaccenda un gruppo, perché chiaramente qui io temo che poi se lo scenario non cambia anche i giocatori più importanti del Taranto, magari nel mercato invernale, possono non riconoscersi più in questo progetto. Mentre invece saranno sicuramente, peserà meno il punto di penalizzazione del Catania, che è all'interno, mister, di un girone molto curioso, no? Perché noi pensavamo 3 squadre che scappavano via, Avellino, Benevento e Catania, il Trapani come possibile sorpresa, invece l'Avellino sta riemergendo in una situazione complicata, il Catania con questo punto di penalizzazione è lì, ma non è assolutamente non in fuga, e sono spuntate realtà nuove dal Monopoli, Pineto, il Cerignola. E qual è la tua valutazione di questo inizio di girone meridionale?
Allora io rifaccio ancora un passaggio sul Taranto perché mi vengono in mente le squadre che retrocedono e come hai detto giustamente tu, no? C'è sempre questo rimbalzo emotivo. A loro dopo il campionato dell'anno scorso veramente si prospetta una mazzata dura da digerire e su questo penso all'Avellino, cioè l'Avellino con il modo in cui ha finito il campionato l'anno scorso. Comunque il playoff sembrava stretto perché già c'erano grandi aspettative, ha fatto ulteriori investimenti, ha comunque confermato la guida tecnica, si aspettavano tutt'altro. Ecco, quello che voglio dire è che
Esatto.
le aspettative fanno male. E un Catania che adesso io non ho le competenze per fare una valutazione, però mi sembra che a Catania la proprietà abbia fatto tanto per rigenerare l'ambiente, ha preso un allenatore come Toscano che è un top della categoria. Adesso questi punti il punto di penalizzazione che prenderà, credo che anche a frutto di quei risultati positivi lo possano smaltire in maniera più veloce. Una delle squadre che avevo detto quando ci eravamo sentiti qualche mese fa è il Benevento, perché penso che togliendo un po' di pressione abbia la possibilità di giocare in maniera un po' più spensierata. Qualche big è andato via e sono arrivati dei giovani interessanti e vedo che stanno avendo continuità, che poi è quello che ti serve per stare in alto.
Sì.
Colombo è ritornato a Monopoli, dove c'è un ambiente che conosce molto bene e lui ha saputo sfruttare le caratteristiche dei giocatori, è partito molto forte. Io penso che, come avevamo, diciamo, prospettato, poi alla fine tutti i gironi di Serie C hanno sempre grande equilibrio, sia in testa che in fondo.
Sì. Daniel, c'è nel girone meridionale, tra chiamiamole le inattese protagoniste, qualcuna che pensi possa avere la forza per andare fino in fondo a provare a insidiare, ripeto, quelle che restano le squadre di riferimento, perché poi, come sempre, il riferimento è sempre su queste tre squadre e mezzo, nel mezzo ci mette anche il Trapani.
Ce n'è una, ma non vorrò mai dare la soddisfazione a Luca Bargellini, quindi non la
Non
dirò.
la dirai?
Non la dirò. No, io sono curioso del Monopoli, perché comunque l'anno scorso si è salvato al playout e adesso è partito benissimo, è allo stesso punteggio del Benevento, 16 punti. Certo, ci sono 11 squadre in 6 punti, la classifica lì davanti è cortissima, cioè bastano due risultati negativi o
Certo.
positivi e te ritrovi dentro o fuori dalla zona playoff, o addirittura puoi anche arrivare nelle zone calde della classifica. Quindi, però sono curioso di vedere. Non credo riusciranno a reggere questo ritmo,
Esatto.
però il
Però,
calcio visto fino ad
insomma,
oggi
la
è
Juve
stato bello.
Stabia dell'anno scorso qualcosa deve insegnare.
Esatto.
Mister, invece sei un girone dove lo scenario ci sembra un po' più chiaro, no? Che è il girone A, perché insomma la sensazione è che Padova e Vicenza abbiano sicuramente qualcosa in più. Il Padova, tra l'altro, guarda, ti vengo dietro alla tua riflessione e condivido totalmente. Dopo la delusione del playoff è ritornato con nuovo anima. Il Vicenza, dopo aver perso la promozione, probabilmente deve ripartire, deve ritrovare ancora equilibri. Non vedo però opzioni alternative a queste due, o te intravedi una terza possibile competitor, nonostante, voglio dire, ci sia
Il
il
Renate.
Renate che sta in questo momento in quella posizione.
Sì, diciamo che è vero, il Padova e il Vicenza hanno sicuramente qualcosa in più, anche perché la terza doveva essere la Triestina, che invece è in grande
Sì.
difficoltà. Io sono sempre attento all'Atalanta 23, perché nella rotazione dei giocatori che vanno poi in prima squadra con Gasperini, c'è la possibilità di trovare grande continuità. Anche l'anno scorso ha fatto un filotto importante, non è detto che sia magari l'anno in cui possa arrivare nelle prime quattro. Sotto di loro anche io non, la Ferralpi potrebbe trovare la continuità che poi ha bisogno per stare sopra, ma sicuramente queste due squadre hanno qualcosa in più. Il Padova, tra l'altro, è in filotto positivo che, insomma, dà delle buone speranze. Il derby vinto 1-0 è un segnale anche caratteriale.
Esatto,
Penso che nel momento in cui arriverà un risultato negativo, la reazione immediata sia quasi scontata e che quindi tocca alle altre riuscire a mantenere questo passo.
sì, sembra il girone A, nella qualità assoluta, per carità, parliamo di un calcio che sta crescendo. Forse nel livello medio, mister, mi sembra un pochino più basso, nel senso che le squadre di riferimento sono fortissime, come sono fortissime in tutti i gironi. Manca forse la media borghesia, che poteva
Guarda,
essere
da questo
appunto
punto di
la Ferralpi
vista,
Salò, la Triestina, poteva
certo.
essere, non so, il Novara, cioè in realtà che magari potevano avere anche un po' di storia alle spalle per sostenere un percorso.
Sì, parliamo di storia, parliamo anche poi di budget, perché oramai sono discorsi pubblici, quindi la possibilità di utilizzare i giovani. Io vedo in questo senso sicuramente il girone A il meno favorito rispetto al B e al C nell'utilizzo di quelle che sono poi le risorse economiche delle società. Ci sono magari delle strategie diverse legate appunto al minutaggio, legate a dei giocatori presi dal campionato di Serie D. Io penso che però poi ogni anno vediamo arrivare nelle finali di playoff le squadre del girone A. Quindi ragionare per luogo comune non mi piace molto. Mi piace pensare, torno all'esempio di prima, che il Renate, che l'anno scorso ha avuto un campionato veramente difficile, oggi sia dopo 8 partite, non dopo 3, secondo in classifica. Mi piace pensare, come avete detto voi prima del Monopoli, e ritorno perché mi è venuto in mente, perché ero allo stadio a vedere Cesena Monopoli 2 anni fa, in quella diciamo fase finale del playoff, dove il Monopoli è già abituato a stare sopra, proprio certo, con Colombo tra certo, l'altro certo. Quindi io penso che lo storico anche dei dirigenti, degli addetti ai lavori, ti permette di alzare il livello di quello che poi può essere un'annata. È normale che dentro bisogna saper trovare i giovani che esplodono, i vecchi che hanno la continuità di rendimento, ci sono delle componenti da far incastrare. Nel girone A sicuramente c'è meno agonismo rispetto al sud, io li ho fatti tutti e tre e dico che anche la struttura dei campi, l'ambiente ti permette di fare delle partite che hanno poi un senso diverso. Ecco, quando mister, si va nei campi caldi del sud, spesso e volentieri anche le scelte individuali, ti voglio dire una banalità, dal sentirsi pressato e poter giocare una palla scoperta, cambiano anche su queste cose, perché l'emotività della partita è fortemente condizionata.
Ecco mister, stavamo facendo questo nostro percorso, no, sullo stivale, siamo partiti dal girone C, passati al girone A, resta il girone B, che qui in redazione, no, in radio, abbiamo sempre definito quello un po' più particolare, dove faticavamo a trovare una favorita, ovvero una squadra che potesse ammazzare il campionato, perché c'erano tante realtà storiche, tante realtà importanti. In questo inizio chi ha interpretato meglio è sicuramente il Pescara di Baldini, no? Che è la prima in campionato. Ecco, si aspettava dal Pescara, alla luce anche di tutto quello che è successo in passato, dalle contestazioni della tifoseria verso la proprietà, ecco, si aspettava che Baldini e questo Pescara potessero fare così bene fin da subito?
Sì, guarda, il mister è un amico, è un allenatore che negli anni ha dimostrato di avere idee innovative. Io l'avevo detto anche nella scorsa chiamata, nello scorso appuntamento con voi, che con Baldini si vince 2-0, bisogna andare a cercare di fare il terzo. Questa mentalità può essere rischiosa, perché questo è vero, però poi ti porta ad avere autostima, coraggio, voglia di sacrificarsi, e penso che quella magia che lui definisce si possa trovare con la continuità dei risultati, ma soprattutto con la predisposizione a far questo, perché poi il mister è bravo a cercare di convincere i giocatori a sposare le sue idee, però bisogna avere anche la fortuna.
Esatto. Tra l'altro mister, no, mi aggancio e poi ti concludi naturalmente. Tra l'altro questa tua riflessione si sposa anche con il percorso che sta facendo il Pescara di Baldini, che se ci pensiamo bene ha vinto in trasferta le partite più importanti, è andata a vincere a Terni, è andata a vincere contro l'Entella, è andata a vincere a Rimini, è andata a vincere a Ascoli. Cioè questo, come dicevi te, questo abituare una squadra a non accontentarsi, no? A non fare calcoli, a giocare in casa come gioco in trasferta. Paradossalmente questo atteggiamento anche coraggioso fatica un po' più in casa, dove trova avversari che invece sono più chiuse, no? Dove ti aspettano di più.
Assolutamente sì, anche per le caratteristiche dei giocatori che ha, giovani di corsa, di transizione, dai centrocampisti. Io l'ho visto diverse volte e devo dire che mi ha impressionato. Mentre all'inizio del ritiro avevo parlato con il mister e si pensava a un lavoro che necessitava molto più tempo, alla fine i risultati gli stanno dando ragione. Devo dire che Arezzo e Torres sono lì davanti, e questo non mi stupisce, perché comunque sono due squadre, la Torres ancora di più forse, perché dopo il campionato stratosferico dell'anno scorso confermarsi è sempre più difficile, e l'Arezzo, cioè, era una neopromossa che ha fatto il playoff e oggi punta ai vertici. Ternana e Entella secondo me hanno due organici di assoluto livello, e poi riusciranno a stare lì fino alla fine anche loro.
Ma come diceva il mister, c'è un equilibrio bellissimo, no? Perché il mister ha indicato sei squadre del girone, ma avrebbe potuto tranquillamente inserire realtà che hanno storia e tradizione, quindi non è mai facile andare a vincere a Ferrara contro la Spalla, Ascoli contro l'Ascoli, a Perugia contro il Perugia, e poi Braglia col Campobasso sta crescendo.
Certo.
La bellezza di questi campionati, lo dico con grande franchezza, è che partite scontate non ce ne sono,
no.
E questo rende,
non c'è più la
rende
squadra,
ancora
le squadre cuscinetto.
Ecco dove ripeto, ripensando alla ferita dell'Alessandria lo scorso anno, io mi auguro che non avvenga questa a Taranto, ecco, che non ci siano poi realtà che per colpa di problematiche societarie poi finiscono per essere stonate, ecco, dentro un campionato dove invece te puoi vincere e perdere contro qualsiasi squadra. Mister, in questo senso ti riporto alle seconde squadre. Sull'Atalanta sei già stato estremamente esaustivo. Pensavamo tutti che addirittura potesse fare qualcosa di più proprio in partenza, ma come dici te, può essere estremamente ancora credibile per entrare nelle prime quattro, quindi risultato importantissimo. Faticano molto di più Juventus e Milan, addirittura in questo momento sono realtà in piena zona retrocessione. Hai la sensazione che, come un po' è successo l'anno scorso anche con la Juve, poi quando i gruppi sono assestati, quando i giovani si sono calati di più in questo campionato che è completamente diverso rispetto al campionato primavera, poi cresceranno oppure sono destinati a lottare, perché sono, lo stavamo dicendo prima, in gironi estremamente complicati?
Ma su questo torniamo al discorso di prima, sicuramente la Juve su tutte, però allora io penso questo, il Milan l'ho anche visto dal vivo inizio anno, ha dei giocatori che veramente per la prima volta affrontano il campionato dei grandi, e la seconda squadra non è abituata a vivere le partite con il senso del risultato, quindi io dico sempre che, e questo vale per tutte le squadre, bisogna cercare di fare i risultati, di fare i punti e poi trasferire le idee. Fare il contrario è molto difficile, quindi imporre un'identità subito con una squadra così giovane è complicato, e l'inesperienza la paghi, perché è normale che non si parla di due o tre ragazzi all'interno di un gruppo squadra, lì sono tutti giovani e hanno qualcuno che li può aiutare. In questo senso la Juve la vedo sicuramente più avanti, però come dicevi tu, le rotazioni che ci sono state per quelli che sono proprio i giocatori possono comportare delle difficoltà anche all'allenatore nel fare le scelte. L'Atalanta è veramente certificato che le partite in cui non è andata bene è perché aveva diversi giocatori.
Certo,
credo che Gasperini sia quello che più di tutti utilizza i ragazzi della 23 e li porta in prima squadra. Addirittura ho visto Vlahovic una volta giocare 20 minuti contro Como e il giorno dopo essere titolare, che è quello che succedeva tanti anni fa a noi quando si giocava, no? Prima con la, si chiamava la primavera, e poi e poi si andava in prima squadra il giorno dopo. No, penso
ma questo
è il segreto, fuori.
Dai.
Esatto, il segreto sicuramente verranno fuori, e io lo dico che secondo me tra qualche anno una delle 23 potrebbe anche salire e cambiare la categoria.
E poi se vanno ai playoff, occhio, perché poi ai playoff, se dovessero arrivarci, poi lì il valore tecnico dei giocatori, poi lì diventano avversari temibili, perché poi dopo se te le trovi
la Juve quando ha vinto la Coppa, no?
Esatto.
Mister, prima di salutarla, volevo agganciarmi un attimo al volo proprio su quest'ultimo argomento proprio dell'Atalanta, no? Si parlava di mister Gasperini che sfrutta parecchio i giocatori dell'Andretti. Ecco, quanto aiuta a crescere questi ragazzi? Cioè, giocare sì il campionato di Serie C, che è un campionato formante, ma allo stesso tempo venire anche aggregati spesso e volentieri in prima squadra. È anche questo il segreto dell'Atalanta?
Ma io vedo in Gasperini un interprete di un calcio, come possiamo definirlo, moderno, però con forti ispirazioni a quello che è poi il calcio all'estero. Ho avuto la fortuna di lavorare fuori, diciamo che è scontato che i 4-5 ragazzi della seconda squadra siano stabilmente nel gruppo della prima squadra e poi ogni giorno vadano a fare le esercitazioni che fa la prima squadra. Questo è forse quello che un po' oggi ci manca. Il coraggio di far giocare i giovani sta venendo, tanti allenatori stanno utilizzando i giovani, però pronti via a partire nei 22 giocatori ogni giorno ed avere i 4-5 giocatori della seconda squadra da mettere in campo è comunque una scelta forte. Il motivo per cui all'Atalanta queste cose funzionano credo sia per la programmazione, perché loro veramente dal ritiro e poi in tutti i mesi dell'anno, della stagione, tengono i ragazzi con Gasperini e con lo staff della prima squadra.
E ti devo dire che mi è piaciuto molto anche l'approccio di Thiago Motta alla Juve, che nella fase iniziale del campionato non ha avuto problemi ad aggregare, a portare, a mettere in campo i ragazzi della Juve Next Gen, insomma della Juve che partecipa alla Serie C. Perché questo è il segreto, perché sono tutti semi che innesti dentro un meccanismo di valore assoluto e sono tutte esperienze che, come diceva prima Daniel, regali a questi ragazzi. Allora grazie al mister, che vogliamo rivedere presto in panchina, però vogliamo essere presto nelle condizioni di dover chiederti attraverso gli uffici stampa, averti come occhio attraverso gli uffici stampa, perché insomma capisco che poi avete tutta una gran voglia, giustamente, di fare una cosa che è il vostro lavoro, ma anche una grande passione. Quindi grazie a mister Banchini.
Grazie mister.
Caro Daniel,
grazie a voi.